Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con il Teatro Lux di Quistello, dove è in corso un convegno dedicato al centenario del primo ricevitore autocostruito e sulla figura di Primo Boselli. Dall'altro capo abbiamo Luigi Cobisi. Benvenuto in trasmissione, Luigi.
Buonasera a tutti.
Ecco, allora, ricorre questo centenario e poi diciamo c'è anche il trentennale della scomparsa di Primo Boselli, un personaggio epico del mondo della radio. Noi lo ricordiamo soprattutto per i suoi numerosi passaggi alla Deutschlandfunk, a Club Dix, dove Nazario Salvatori lo ha intervistato spesso. Vogliamo ricordare innanzitutto la figura di Primo Boselli, Luigi?
Beh, lui nasce nel 1908, quindi in un periodo diciamo pre-radiofonico dal punto di vista della radiodiffusione circolare, ma ha già 15 anni quando la radio nel 1923 comincia a essere interessante o alla portata almeno di quegli amatori che riuscivano a costruirla. E così lui, che era studente all'istituto tecnico, quindi aveva già acquisito diverse capacità, istruzione in merito, riuscì con un po' di mezzi di fortuna nell'estate del 1923 qui nel suo comune, cioè a Quistello, nella casa dei genitori, all'aperto, a costruire questo apparecchio radio, che realizzò con alcuni componenti sostanzialmente di fortuna. La scatola era praticamente il coperchio di una macchina da cucire, ecco, immaginatevi la situazione.
Ecco, diciamo che poi sostanzialmente questo suo fu il lancio di una moda, perché in quel periodo non è che andavi in un negozio e compravi una radio, ma quasi tutti gli elettrotecnici, no? Si andava dall'elettrotecnico perché metteva su insieme i pezzi e assemblava un ricevitore radio. Diciamo che Primo Boselli è stato il primo a fare questo tipo di attività, no?
Beh, nel suo territorio senz'altro, tant'è che in quell'estate lui ha sempre ricordato, io ho avuto modo di conoscerlo negli ultimi 20 anni della sua vita, e lui raccontava che in quell'estate si era diffusa la notizia che lì a casa sua si sentiva qualcosa, ancora era tutto abbastanza informe, e quindi accorrevano persone che all'aperto, perché lui aveva messo il ricevitore sul tavolino, lo teneva all'aperto e l'antenna l'aveva legata a due palazzi, a due padiglioni, diciamo, di questa fattoria dove lui viveva, e di conseguenza lì all'aperto, io mi immagino in queste sere d'estate, immagino l'impressione che avrà fatto a queste persone, anche perché dovete considerare che in quel momento non ci sono stazioni italiane accese, quindi nell'estate del 1923 le stazioni che sono accese sono tutte straniere, quindi è un veramente una sorpresa enorme per i vicini di casa, per gli amici, per le persone, e soprattutto ricordiamoci, lui ha 15 anni in quel momento.
È vero che lui fu osteggiato in questo suo genere di attività?
Ma lui ebbe, dopo il 1934-35, ebbe la netta sensazione che lo seguissero. Lui a quell'epoca era a Verona e ebbe la netta sensazione di essere seguito da qualcuno, evidentemente, diciamo così, dalla polizia del regime. E allora prese una precauzione che fu quella di seppellire i ricevitori smontati nella casa rimasta poi alla sorella qui a Pistello, e lì sono rimasti per 45 anni.
E sono rimasti per tutto questo tempo, fin quando poi dopo, diciamo, lui credo sia andato alla ricerca, no? Quando, diciamo, le acque si sono calmate, quando stiamo parlando di un periodo in cui chiaramente nel regime fascista venivano addirittura perseguiti chi ascoltava le radio straniere, no? Ovviamente è un periodo storico.
Ma lui è uno che si è reso conto di questa cosa, direi, proprio prima. Proprio perché probabilmente lui, avendo queste capacità, diciamo che aveva destato un minimo di curiosità negli ambienti, diciamo così, del regime. Ma insomma, è una cosa che è rimasta un po' mitica, e la cosa interessante è che lui sicuramente ha capito prima di altri cosa stava succedendo, e quindi questi ricevitori lui li ha nascosti per tempi migliori, e nel 1980 circa, lui già molto anziano, li ha tirati fuori e li ha ripuliti, li ha messi a posto e li ha donati intorno al 1985, li ha donati a un museo costruito da un radioamatore di Pesaro, a Pesaro. E io ce l'ho accompagnato, ecco, posso raccontare la mia esperienza. Io ho accompagnato Boselli a consegnare questi apparati, abbiamo fatto delle foto, sono pubblicate nei libri di Boselli, quindi è una cosa tutta tracciabile. Il guaio è che dopo qualche anno di questi ricevitori non si è saputo più nulla. E il dottor Pandolfi, che era un farmacista di Pesaro che aveva questo museo, di questo museo non abbiamo più trovato traccia. Lui forse è scomparso, forse, insomma, non siamo più riusciti a trovarlo. E posso dire che il comune di Pistello, già nel 2008, quando ricorse il centenario della nascita di Pino Boselli, tentò in tutti i modi di avere informazioni, sia mio tramite che attraverso altri amici del mondo della radio, perché lui era molto conosciuto ovviamente, e però non siamo riusciti mai a venirne a capo. E quindi questi ricevitori, che erano stati seppelliti per essere preservati per il futuro, dopo qualche anno alla luce del sole sono nuovamente spariti, e ci auguriamo che tornino fuori. Ma è una storia effettivamente paradossale.
È una storia, questa di Primo Boselli, sempre legata alle radio d'epoca da collezione. Ma Luigi Cobisi, che si trova in questo momento a Pistello, che in passato ha anche dedicato una strada a Primo Boselli, ha raccolto per noi anche una breve dichiarazione del sindaco di Pistello, la dottoressa Gloriana Dall'Oglio.
Buongiorno, sono Gloriana Dall'Oglio e sono la sindaca di un paese della Bassa Mantovana, Pistello, il paese dove ha vissuto Primo Boselli. Oggi abbiamo commemorato questo nostro concittadino, che per i 100 anni della costruzione di un primo prototipo di radio a batteria, e anche ricorre il 30° della sua morte. Primo Boselli, chi è stato? Chi è stato per Pistello, ma non solo per Pistello. È stato davvero un grande sostenitore di questo mezzo di divulgazione, la radio, un grande divulgatore anche della cultura della radio, quindi di questo strumento. Da questo punto di vista possiamo dire che nel suo paese, dove ha vissuto e dove ha creato i suoi primi prototipi, ha seminato bene, perché effettivamente si sono poi susseguiti gruppi di ragazzi e ragazze appassionati di questo strumento, che hanno poi proseguito con l'evoluzione naturale che tecnologicamente c'è stata, fino ad oggi, dove abbiamo la nostra web radio che, insomma, trasmette ancora da Pistello. Quindi dal 1923 ad oggi possiamo dire che effettivamente è una storia che si ripete ed è una storia che prosegue, e di questo siamo molto orgogliosi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E Ecco, un ritratto abbastanza interessante di Primo Boselli viene fatto da quello che fu poi il suo editore, no? Dal dottor Ravazzi, perché diciamo che poi Primo Boselli scrisse numerosi libri, tra cui ricordo soprattutto il mitico O Radio Radio, tutte le radio minuto per minuto, Il Museo della Radio, Ricevitori d'Epoca, e questi ultimi due, no, insieme a Una vita per la radio, sono due libri che uscirono postumi. Cosa dire su questa attività, diciamo, da scrittore anche di Primo Boselli? Tu ci hai lavorato insieme, se non vado errato, no?
Sì, io l'ho conosciuto proprio dopo aver ascoltato la sua voce in un programma di Nazzero Salvatori che ricordavamo prima, della Deutschen Funk. Io un lunedì sera che andava in onda questo programma ho sentito questa intervista con questo signore e fu detto che lui abitava a Firenze. Anche io vivevo a Firenze, di conseguenza lo trovai, lo cercai e lo trovai, trovai il telefono, trovai tutto e l'andai a trovare. E è singolare che io in quel momento avevo l'esatta età che aveva lui quando ha costruito il ricevitore, quindi diciamo che ci siamo capiti molto bene in quanto a entusiasmo giovanile. E questo è stato un grandissimo vantaggio nel nostro rapporto, che poi è proseguito per più di 20 anni, e che lui è mancato nel 1993. L'editore Ravazzi, anche lui era molto giovane, un po' più anziano di me, ma fa più o meno, e anche lui era molto giovane, diciamo che è riuscito a preservare alcune cose di lui, appunti eccetera, che sono poi serviti a pubblicare i libri postumi, perché Boselli, forse proprio per quell'esperienza, quell'epoca negli anni 30, strappava tutto. Una volta che il libro era fatto, lui l'archivio distruggeva. Quindi l'archivio di Primo Boselli è costituito da pochissime cose e principalmente da quelle cose che furono preservate perché lui mancò, e di conseguenza consentirono poi, in parte a me e all'editore, di ricostruire i libri, e in particolare quello Una vita per la radio, che è poi il titolo anche qui del convegno che stiamo facendo a Quistello, e che fu dedicato a Guglielmo Marconi. Anche lì Boselli si comporta come un divulgatore umile, nel senso che mette in fila anno per anno, lui aveva questa piccola mania di mettere in fila anno per anno i ricevitori, la vita di Marconi o gli argomenti che trattava, in modo tale che ci fosse come un diario che poi servisse per altri studi. Lui era questo, anche il dottor Ravazzi l'ha detto molte volte, lui era consapevole di non essere un grande scrittore, lui aveva la certezza di poter essere un testimone e quindi un divulgatore di un'epoca. Poi, una volta che avesse messo a posto le cose, lasciato traccia di quello che era stato fatto, lui aveva la sicurezza che poi queste cose fossero riprese, venissero riprese da qualcuno. E questo è quello che è successo, perché dopo tanti anni dalla sua scomparsa abbiamo ancora il piacere di poter parlare di lui e siamo ancora qui nella sua città ad essere a farlo, e direi una cosa estremamente positiva anche sul piano umano, vuol dire che ha lasciato qualcosa di molto interessante, non solo perché a noi o perché noi lo conoscevamo e gli volevamo bene.
Ecco, sostanzialmente aveva un metodo piuttosto particolare di prendere appunti, mi sembra di capire, più che altro era anche un tipo, un personaggio eccentrico, no?
Ma guarda, lui aveva una caratteristica che era molto divertente, che era questa: lui adottava le persone, e io mi ricorderò sempre in diverse occasioni, io molto giovane, mi faceva: guarda, fermami quel signore. E io dicevo: ma dottore, non so chi sia. Dice: fermalo. Perché lui capiva, in mezzo a una platea di 50, di 100 persone, alle riunioni allora degli animatori, eccetera, quelli che avrebbero potuto condividere con lui certe esperienze, certi esperimenti, e ci ha sempre preso. Quindi è un uomo veramente aperto alla gioventù, mai ci ha fatto sentire dei ragazzini, considera che io avevo 15-16 anni quando l'ho conosciuto, di conseguenza lui, che era un signore già in pensione, poteva tranquillamente dirmi, cioè, può non considerarmi,
ecco,
proprio.
Luigi, è giusto dire, parlare di Primo Boselli come un contemporaneo di Guglielmo Marconi?
Diciamo così, in parte sì, nel senso che lui nasce nel 1908, Marconi muore nel 37, nel 37 Boselli è già una persona quasi, Boselli ormai è un uomo, va bene, è dell'8, quindi nel 37 Boselli ha già più di 30 anni, di conseguenza il suo percorso è sicuramente legato alle esperienze di Marconi. Però va detto questo, che Marconi di radiodiffusione circolare, cioè della radio, quella che conosciamo noi, quella che ci piace a noi di accendere, Marconi non ha avuto un grande interesse per questo. Marconi era soprattutto un fisico, aveva l'interesse per la sua per la propagazione, per gli apparecchi, poi consegnava il microfono a chi sapeva e consegnava le cuffie a chi voleva ascoltare. In questo c'è un'umiltà notevole di Marconi. E ecco, i personaggi come Boselli possono dirsi figli di quell'epoca, perché sono quelli che hanno capito che da questa invenzione che è stata data all'umanità, a tutti gli uomini, a tutte le prima tirarne fuori qualcosa anche lui, che era un ragazzo in fondo di campagna e poi dopo un uomo normale che ha fatto la sua vita, ha avuto la sua famiglia, ha lavorato in ferrovia, quindi una persona normalissima. Però ecco, questo sì, possiamo dire che nell'atmosfera di quell'epoca c'era l'eccezionalità e la bellezza di questo nuovo mezzo che appariva, ma dall'altra parte c'era anche il fatto che questo mezzo era veramente per tutti, e questo Marconi l'ha avuto modo di dirlo più volte, che le sue invenzioni erano per tutta l'umanità. Dunque possiamo dire che Boselli ha capito subito questa cosa, poi questo lo possiamo dire.
Ecco, diciamo che questa sera il convegno che viene ospitato nel Teatro Lux di Quistello intende celebrare proprio Primo Boselli in quanto cittadino, no? Di questo piccolo comune della provincia di Mantova, dove già qualche tempo fa gli è stata intitolata una strada.
Io credo che sia un caso unico al mondo di una strada intitolata non solo a un radioamatore, ma a uno del mondo del radioascolto internazionale. Credo che sia un caso unico. E qui Primo Boselli rappresenta per questo comune un personaggio importante, prima di tutto perché si è fatto onore fuori, perché lui ha vissuto in varie città d'Italia, poi da ultimo Firenze. Seconda cosa, perché avere costruito quei ricevitori 100 anni fa e poi tutta la storia dei ricevitori nascosti, perduti, ritrovati, eccetera, è sicuramente qualcosa che anche per il paese è interessante, perché è qualcosa che si proietta nel futuro. Tu prova a immaginare cosa potrebbe accadere qua se domani mattina qualcuno ritrovasse questi ricevitori, credo che sarebbe una specie di enorme festa. E quindi questo legame anche, diciamo così, anche dato da questa curiosità, da questa voglia di trovare le cose, è molto importante. E poi sai, in tutti i piccoli paesi si cerca qualcosa di diverso dalle grandi città, dai posti, e quindi diciamo valorizzare queste eccezionalità locali fa parte un po' anche del nostro essere italiani, perché poi in fondo l'Italia di cosa è fatta? È fatta di questi tanti comuni, no? Ci sono quelli grandi, ovviamente grandissimi, che hanno i grandi personaggi e così via, però ci sono anche tanti comuni piccoli che danno il loro contributo e senza i quali non ci sarebbe l'Italia, quindi anche questo va compreso. E questo non riguarda solamente il Medioevo quando si formano i comuni, ma anche l'età contemporanea, cioè anche noi oggi possiamo dire sì, continua questa storia per cui da questi posti che apparentemente sono un po' nascosti invece nascono uomini eccezionali. Marconi stesso era nato in centro di Bologna, ma la radio l'ha sviluppata a Sasso Marconi, che in fondo anzi a Pontecchio, che è una frazione di Sasso Marconi, è un piccolo posto, non è una grande città, non lo è nemmeno ora.
Ecco, Luigi Cobisi, tu sei fra i relatori di questo convegno, chi condivide questa serata con te, Luigi?
Beh, in primo luogo Enrico Bellodi, che è un professore del liceo scientifico Righi di Bologna, liceo intitolato Augusto Righi, quindi siamo nella storia della radio. Lui ha approfondito molto sin da giovanissimo con una tesi di laurea in storia contemporanea che riguardò proprio il mondo del radioascolto, e successivamente ha continuato questi studi e oggi lui tratta l'argomento proprio di Primo Boselli giovane, cioè di Primo Boselli qui in questo territorio, di cosa un ragazzo di allora poteva percepire di questo mondo della radio e poi anche di metterlo a disposizione degli altri, appunto in questi ascolti collettivi che sono avvenuti qui dal 1923 al 1925.
Va benissimo Luigi, per me questo può bastare, ti ringraziamo per aver aperto questa finestra sulla figura di Primo Boselli, spero di risentirti quanto prima.
Grazie infinite a te, grazie infinite a tutti coloro che avranno avuto la pazienza di ascoltarci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Grazie al 5G. Il traffico dati triplicherà nei prossimi 6 anni, con abbonamenti in salita del 330%. Il 2029 è anno del boom, ma già un quinto di tutte le sottoscrizioni a livello globale farà leva sulla connettività di ultima generazione entro la fine del 2023. Miglioreranno le funzionalità dei dispositivi, aumenteranno i contenuti ad alta intensità di dati e cresceranno le prestazioni di rete. Sprint da FW e realtà aumentata. Si vedrà un aumento di già quasi un quinto di tutti gli abbonamenti alla telefonia mobile a livello globale, entro la fine di quest'anno. La crescita si dimostra resiliente nonostante le continue sfide economiche e i disordini geopolitici in alcuni mercati. La previsione è riportata nell'ultima edizione dell'Ericsson Mobility Report, che stima che ci saranno 610 milioni di nuovi abbonamenti al 5G durante l'anno solare in corso, un aumento del 63% rispetto al 2022, portando il totale globale a 1,6 miliardi, circa 100 milioni in più rispetto alle previsioni precedenti. Il nuovo Mobility Report conferma che la banda larga mobile è potenziata, il Fixed Wireless Access, i giochi e i servizi basati su AR/Verona/ sono i primi casi d'uso più comuni per il 5G, destinati ai consumatori. L'aumento della copertura del 5G a livello globale avrà un'impennata in India, con un aumento del 11%, ma anche in molti paesi europei. Gli abbonamenti 5G in Nord America continua a essere forte, dove entro la fine del 2023 si avrà la più alta penetrazione di abbonamenti 5G a livello globale, con il 61% in più. La copertura 5G sarà disponibile per oltre il 45% della popolazione mondiale entro la fine del 2023 e per l'85% entro la fine del 2029. Tra le macro aree geografiche, il Nord America e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, con il 92%, avranno i tassi di penetrazione 5G più elevati entro la fine del 2029. L'Europa occidentale seguirà con l'85% di penetrazione.
Gli utenti Apple hanno ricevuto un invito a sorpresa per installare un nuovo aggiornamento per il software dei propri dispositivi, non soltanto gli iPhone, ma anche iPad e modelli di Mac supportati. Il motivo essenziale è la correzione di due vulnerabilità di sicurezza zero day, ovvero sconosciute. A segnalare entrambe le falle è stato il ricercatore Clement Lecine del Threat Analysis Group Tag di Google. Come osserva Bleeping Computer, il team di Google Tag spesso individua ed espone falle zero day, che possono prendere di mira utenti ad alto rischio, come politici, giornalisti e dissidenti. Apple non ha rivelato dettagli sulla natura degli attacchi, ma si sa che le due falle appena risolte interessavano WebKit, la piattaforma di sviluppo usata dalla Mela per far funzionare Safari, il suo software di navigazione web. Nella descrizione Apple ha sottolineato che il primo bug poteva permettere a terzi di creare siti con cui catturare le informazioni sensibili sui dispositivi, mentre, per il secondo afferma, l'elaborazione dei contenuti web può portare all'esecuzione di codice arbitrario, ossia la possibilità di mettere in esecuzione programmi atti a violare il sistema e i dati, senza che gli utenti se ne accorgessero. Nei comunicati ufficiali, sono indicati modelli del device oggetto di aggiornamento.
A pochi mesi dall'introduzione di Lucchetto Chat, funzione ideata per proteggere le conversazioni più riservate, WhatsApp lancia il codice segreto, un ulteriore strumento per proteggere le chat e renderle più difficili da trovare se qualcuno avesse accesso al telefono o se venisse condiviso con qualcun altro. Con il codice segreto si può impostare una password unica, diversa da quella che si usa per sbloccare il telefono, per garantire un ulteriore livello di privacy alle chat con Lucchetto. Si avrà quindi la possibilità di nascondere la cartella chat con Lucchetto dall'elenco delle chat, in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Oppure, si può sempre scegliere di visualizzarla nel tuo elenco di chat. Ora ogni volta che si desidera applicare il Lucchetto a una nuova chat è possibile semplicemente tenere premuto sulla chat, senza dover passare dalle impostazioni.
Allarme Instagram, l'algoritmo favorirebbe la pedofilia. Lo scorso febbraio Meta ha annunciato l'introduzione di alcune nuove funzionalità per rendere più difficile l'interazione adulti minori, ma stando a un'indagine del Wall Street Journal in collaborazione con le università di Stanford e Amherst, il sistema che promuove i contenuti consigliati consente ai pedofili di mettersi in contatto tra loro, favorendo lo scambio e la vendita di materiale illegale e l'adescamento dei minori. Solo lo scorso febbraio Meta aveva annunciato nuove mosse antipedofilia, l'introduzione su Instagram di nuove funzionalità per rendere più difficile per gli adulti l'interazione con gli adolescenti, la richiesta a tutti i giovani di limitare le proprie impostazioni privacy, nonché la fondazione, proprio con il supporto della società di Zuckerberg, di Take It Down, nuova piattaforma del National Center for Missing and Exploited Children, per aiutare a impedire che le immagini intime dei giovani vengano pubblicate online in futuro. Ma tutto questo pare non essere bastato. Secondo il Wall Street Journal, grandi reti di account, che danno l'impressione di essere gestiti da minori, promuovono apertamente la vendita di contenuti pedopornografici, hanno affermato i ricercatori del Cyber Policy Center della prestigiosa Università della Silicon Valley. Intanto il 23 giugno il commissario dell'Unione Europea Thierry Breton incontrerà l'amministratore delegato di Meta Platforms Mark Zuckerberg. All'ordine del giorno la richiesta di azioni immediate per contrastare la pedopornografia online. Hashtag aperti alla rete pedofila nonostante la moderazione. Una semplice ricerca di parole chiave come cancelletto pedoworo o cancelletto preteensex porta infatti ad account che utilizzano questi termini per pubblicizzare contenuti che mostrano abusi sessuali su minori. A un certo prezzo, i bambini sono disponibili per incontri di persona, continua l'articolo. Il rapporto sottolinea il ruolo svolto dagli algoritmi del popolare social network. Un account di prova creato dal quotidiano economico è stato inondato di contenuti che sessualizzano i bambini, dopo aver cliccato su alcune di queste raccomandazioni. Mark Zuckerberg ha informato il quotidiano di aver istituito una task force interna per risolvere questo problema, aggiungendo che negli ultimi 2 anni Meta ha smantellato un totale di 27 reti di profili colpevoli di pedofilia. I ricercatori che hanno partecipato all'indagine hanno notato che, dopo aver visionato solo uno dei profili appartenenti alla rete, l'algoritmo di Instagram ne ha immediatamente consigliati di nuovi, inclusi gli account che si occupano della compravendita di contenuti illegali. L'osservatorio di Stanford, utilizzando una serie di hashtag, ha trovato un totale di 405 account dedicati alla vendita di contenuti sessuali su minori, alcuni dei quali avrebbero non più di 12 anni. Si tratterebbe di centinaia di migliaia di profili, come confermato anche da un portavoce di Meta, secondo il quale, nel solo mese di gennaio, sono stati cancellati in tutto 490.000 account per violazione delle linee guida relative alla sicurezza dei minori. Meta fa sapere di aver introdotto nuove funzionalità per rendere ancora più difficile per gli adulti interagire con gli adolescenti.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.